Prosegue la conversazione con Quirino Principe, critico musicale, musicologo, germanista, poeta, traduttore e saggista, figura di riferimento della vita musicale italiana, incontrato nella sua dimora milanese a pochi giorni dal suo 90° compleanno. L'insegnamento per molti è un ripiego, ma lei, laureato dapprima in filosofia, poi in lettere antiche, ha fatto in seguito tanti corsi di musicologia applicata e speciale, ha insegnato al Conservatorio di Milano in varie università, discipline a carattere musicologico al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, filosofia della musica all'Università di Roma III e storia della musica moderna e contemporanea presso l'Università di Trieste, trasmettendo un approccio alla musicologia e alla filosofia riferito alla grande eredità letteraria, umanistica, filosofica, sapienziale, alla tradizione dei classici, tanto da invitare i suoi studenti a frequentare fuori orario le sue lezioni di greco. Oltre al latino, non potete non conoscere il greco, ma anche ad imparare a memoria il Faust di Goethe.
Sì, la mia mania è l'insaziabilità nel inseguire il rapporto di causa ed effetto. Se c'è un effetto, io non posso resistere. Sento quello che altri sentono come libido per altre cose, io la sento per quello. La lingua, il linguaggio. E per questo poi sono anche pedante nel dire non è esatto, non è preciso. Mi sono fatto tanti nemici anche per questo motivo, che è presuntuoso, che pedante, eccetera. No, io invece lo vedo come una realtà sacra. Se alla fine della mia vita mi sarà preclusa la discesa agli inferi e potrò aleggiare da qualche altra parte, sarà proprio grazie alla parte buona della mia natura, che di per sé è malvagia, no? La parte buona è la ricerca del linguaggio degli altri, ma non degli altri, che forse mi danno un po' di fastidio, io ho un grande fastidio per certe professioni, per certe provenienze, i miei figli mi criticano per questo, però questo aspetto linguistico mi fa avere rapporti cordiali e li cerco anche con altre persone di altre etnie e un po' alla volta mi sono corretto proprio, ecco, corretto anche politicamente, eccetera. Culturalmente, grazie all'amore linguistico per le lingue, per i linguaggi. Lì sono insaziabile. Io ho quaderni su quaderni di inizi di studio di varie lingue.
Quirino Principe è stato per un lungo periodo critico musicale del Sole 24 Ore. Oggi ritiene la critica musicale insopportabile e suggerisce la necessità di una rigenerazione della conoscenza elementare della musica. Qual è, insomma, a suo avviso, lo stato dell'arte della critica musicale?
Ecco, appunto, lei mi ha già dato nella sua domanda parte della risposta, parte essenziale. Semplicemente si discute, si parla di musica, si blatera di musica, senza conoscere tecnicamente la parte anche minima di sostanza musicale. Le conoscenze musicali sono minime oggi nella maggior parte di coloro che si ammantano del ruolo di critici musicali. C'è un, per esempio, io ebbi modo di conoscere in quelle bellissime esperienze che ho fatto a Macerata negli anni scorsi, una signorina giovanissima, fra l'altro, di umile origine contadina, eccetera, che è molto brava invece, la quale mi diceva che trapiantata da Macerata a Roma si era umilmente proprio iscritta a un corso indetto da un docente che è un giornalista del Messaggero. Mi consenta di non fare il nome, posso dare le iniziali M. sia il nome che il cognome, scrive sul Messaggero, si occupa, beh, praticamente ho detto chi è, ecco, no, basta adesso, basta, non le ho detto il nome, se non mi fa causa. Ecco, mi diceva questa ragazza, ma è strano, io dicevo, ma lei come si è trovata poi a Roma? Ma io mi sono iscritta a questa accademia piuttosto costosa anche, e abbiamo come rettore di questo corso, appunto, il giornalista del Messaggero, eccetera, il quale ha una sua verità, dice, voi se volete fare i critici musicali non dovete aver studiato musica, non dovete sapere niente di musica, non dovete sapere non dico la parola, facile capire, di musica, perché vi deforma la testa. Ecco, non ho altre parole, no? Come commento, ma direi non occorre arrivare a questo estremo provocatorio, a queste fumisterie marinettiane, poi, no? Pseudo-futuristi, magari forse come i futuristi, ma anche normalmente ci sono persone che sproloquiano, ma non dicono assolutamente nulla. Io sono abbonato, mia figlia mi ha abbonato a partire dalla morte di mia moglie, per confortarmi un po', al bellissimo settimanale che si chiama Internazionale. Bellissimo. Bellissimo, altissima qualità, anche perché è veramente poliglotta, eccetera. E io spingo il mio interesse che ho per la lingua sanscrita, per la lingua hindi, per il giapponese, il cinese. Io ho studiato anche un po' il cinese, sono andato in Cina, mi sono divertito, per esempio, una volta che stavo per essere arrestato da una soldatessa con il fucile puntato contro di me perché non avevo l'ennesima ricevuta delle ricevute, pronta a salire in aereo a partire da Beijing, cioè Pechino, e questo, come è finita? È un momento terribile, perché io ho fatto, uffa, avevo già messo questa cosa nello zaino, uffa, salta il dito, e ho detto, Nishi Han Piaolian, tu sei molto bella. Appuntamento, decisione mia, immediato, no? No, me la sono cavata benissimo. E alla fine io ho fatto un discorso. Alla fine c'era un ministro, uno dei ministri proprio centrali del governo, che parlava in inglese, eccetera. Ciascuno degli ospiti europei può fare un discorsetto se volete, può farlo in inglese, se non lo sa in cinese, eccetera. Ma io avevo preparato una frase e l'ho detta lentamente in modo da occupare del tempo. Ho detto, Wo Shi Hain Quantong Chong Kuo. Sono molto contento di parlare cinese. Applausi a non finire, come se avessi fatto un discorso, eccetera. Amo molto quel paese. Mi dispiace che sia così considerato pericoloso, ed è pericoloso naturalmente, no? Però io mi sono, ricordo che si girava con i miei colleghi europei, Gianfranco De Bosio è venuto con me in Cina. È una cosa molto importante. Dovevamo scegliere dei cantanti per Torino, per il Regio e per la Scala, e per Budapest, cantanti cinesi che interpretassero Bohème di Puccini. Puoi immaginare il piacere di parlare, di spiegare. Quindi, in queste varie situazioni, io ho avuto la sensazione che sia la conoscenza della lingua la chiave di volta per rimettere in piedi queste risse, queste opposizioni. Ma ci vuole tanto a capire che se noi parlassimo le lingue degli altri ci comprenderemmo. Si sa che bastò una volta un mutamento in un dispaccio, famosa storia della guerra franco-prussiana, eh? Aveva detto l'imperatore, cioè il re di Prussia, penso che tra me e l'imperatore dei francesi non ci siano problemi da discutere, eh? Una frase conciliante. E arrivati a Parigi, un mestatore che voleva la guerra disse, beh, il re di Prussia ha detto, penso che sia inutile che io mi metta a discutere con l'imperatore dei francesi. Quasi la stessa cosa, scoppiò la guerra, no? Un fatto simbolico. Ecco, conoscere le lingue sarebbe, io penso che questa nostra povera Europa che io amo tanto, no? Veramente mi viene da piangere se penso alla stupidità di come viene condotta. Ma si punti tutto sul fatto che i diplomatici, i politici, i membri del Parlamento devono conoscere almeno quattro lingue, cioè la nostra, il francese, il tedesco, l'inglese e possibilmente una lingua slava, le lingue iberiche sono intuitive, no? Magari il portoghese meno. Ma insomma, anzi, diciamo, più lingue si conoscono, più chance ci sono perché ci si intenda. Non ci si può affidare all'interprete, alla traduzione simultanea, no? Al taccuino elettronico. È una realtà a cui io pensavo fin da bambino e credo che sia questa la chiave di volta perché la cultura, l'intelligenza, eccetera, possano operare in modo attivo, in modo da dimostrare che sono utilissime, che sono fondamentali come realtà, no? Sono profondamente convinto che soltanto persone di cultura filosofica, storiografica, matematica e cosmologica dovrebbero governare. Si immagina il rapporto con la realtà attuale, con Putin e con quell'altro ancora peggio, no? Ecco, è così.
Lei propone una distinzione tra musica forte e musica debole.
Sì, ecco, questa distinzione per me è di per sé in senso affermativo necessaria, ma è anche una correzione necessaria a delle definizioni assurde. Musica classica significa qualcosa, significa la musica tedesca del periodo compreso tra Johann Stamitz e Haydn, e basta! E invece già questa è una risposta. Quindi conviene, appunto, come diceva al solito Mallarmé, il fo, ecco, non è de simple più, o mode la tribù, correggiamo il linguaggio. Quindi sì, certamente dovremmo cercare di periodizzare in modo molto diverso e trasformare anche la definizione di certe realtà storiche all'interno della musica. La musica non corrisponde storicamente allo sviluppo delle arti visive, per esempio, né allo sviluppo della poesia, né allo sviluppo della tecnica e della scienza. Cerchiamo di capire che la musica va in... No, non so, cosa vuol dire musica classica? Non vuol dire assolutamente niente, perché è classico... Per esempio Debussy, è classico Bertrand de Born, è classica la Gubaudulina, anzi, no, fa ridere, no? Quindi abbandoniamo, io propongo di abbandonare l'aggettivo classico e di dare definizioni precise, stilisticamente comprensibili.
Quirino Principe ha più volte affermato che il suo compositore prediletto è Robert Schumann, poiché la musica di Schumann somiglia alla città in cui sono nato, certo. Somiglia al profumo dei tigli di una certa via di Gorizia dove abitava una tale di cui ero innamorato, somiglia a tante cose che mi è capitato di fare e di pensare in vita mia. Praticamente posso dire che io sono una microscopica parte dell'archetipo umano di cui quell'uomo è stata la mia più alta realizzazione.
Sì, è assolutamente vero. Io credo che se tornassi a nascere e sapessi nell'atto di nascita chi è stato Robert Schumann, cercherei di rifare il più possibile la sua stessa esperienza. Cercherei di imitarlo per vedere se per caso a un certo punto io riesco a dare dei piccoli prodotti usando le sue stesse esperienze. Poiché questo non è possibile, la sua vita è veramente una bellissima storia narrata oggettivamente, anche se lui non fosse mai esistito. È il romanzo di un uomo colpito, ferito a morte dalla musica nel momento in cui nasce e che non sa liberarsi da questa ferita. Vedo che c'è una genealogia che è abbastanza una conferma, infatti i miei figli e mia nipote sono tutti e tre stregati da Schumann. Ecco, non c'è dubbio, hanno avuto esperienze. Mia figlia non è musicista di professione, ma ha studiato il violino, ascoltatrice assidua di musica, eccetera. Mio figlio insegna pianoforte e mia nipote insegna pianoforte ed è pianista militante. Ecco, ma quando si tocca Schumann vedo che i loro occhi cambiano espressione, perché qualcosa di superiore c'è in lui, o meglio, più che di superiore, di terribilmente interiore, di qualcosa che ci ferisce dentro.
Facciamo un balzo indietro nel tempo fino agli albori del suo incontro con la musica. Nella sua famiglia abbondavano medici per parte di padre e artisti per parte di madre.
Certamente mi è andata così. Il mio padre era medico, mio nonno era medico, mio bisnonno anche medico, oltre che un piccolo possidente, eccetera. Più in là, sì, so come si chiamavano, ma non mi è chiaro la professione che facevano. So che a un certo punto diventano dei militari, degli ufficiali dei vari eserciti, perché lei sa che io sono nato in una parte d'Europa che è quanto mai ibrida, no? Difficile riconoscere le nazionalità, no? Ci sono dei cognomi in Ic, Skovacic, Kraljevic, che sono degli italianissimi, no? Noi italiani sempre, eccetera. Quindi la caratteristica è difficile a capirsi bene, ma diciamo nell'ambito di generazioni di poco precedenti la mia abbiamo certamente questa distinzione. Quella di mio padre era stata una famiglia in cui i medici sono stati sovrabbondanti, e forse questo significa che il perché io a un certo punto mi sono rifiutato. Si vede che dentro di me il gene non ne poteva più. Proprio anche oggi non sopporterei una conversazione con un medico, soprattutto se malintenzionato questo volesse sottopormi a delle cure, che è la cosa peggiore immaginabile. Già hanno commesso misfatti. E invece la famiglia di mia madre, cioè, indubbiamente ovviamente questo evidentissimo talento per la musica. Posso ricordare per esempio la famiglia di una sorella di mia madre, di una cugina, scusi, le madri tra loro, mia nonna e la sua madre erano sorelle, cugina di mia madre, e poi la serie sottostante, i figli dei cugini, i miei secondi cugini, tutti pianoforte, vari strumenti, violino, fisarmonica, jazz, ecco, uno di questi miei quasi zii, insomma, pro zii, allora molto giovane, alla fine della guerra, era diventato per gli americani un idolo, perché dicevano che suonava come Alberto Semprini, e fu lui a chiamare poi Louis Armstrong a Gorizia. E siccome faceva un giro, no, per tutta la regione, la nostra regione era importantissima perché era strategica, lì i due blocchi, no, dopo la scoperta che la Russia era la nemica, era il confine, era il sipario di ferro di Churchill, quindi una città importantissima anche nella storia europea, e quindi lì arrivavano così esponenti della cultura, ad esempio americana, inglese, francese, eccetera. Quindi ho conosciuto Louis Armstrong, ospitato proprio, non lui ma questo cugino di mia madre, ecco, questa casa dei miei cugini, insomma dei cugini di mia madre, somigliava un po' a quelle così affastellatissime, confusionarie case di certi film americani con James Stewart, per esempio, come si chiama quel famoso film che finisce bene dopo la magia che gli fa dimenticare il passato, La vita è meravigliosa, ecco, somigliavamo molto a quella famiglia lì.
Quirino Principe, sua città d'origine è Gorizia, come ricordavamo, che ricorda talvolta con una qualche nostalgia, così come i trascorsi da ufficiale di artiglieria da montagna nel 1958-1960, poi è divenuto milanese d'adozione.
E io penso che non sarebbe stata possibile nessun'altra città che diventasse la mia città di accoglienza. Io non mi sono innamorato di Milano, ma ho cominciato ad amarla, a starvi bene, ad adattarmi a Milano, a sentirla un po' come una madre, un po' come una moglie. È successo che recentissimamente, dopo molti anni di assenza dovuti al Covid, alla mia moglie, alla malattia di mia moglie e anche ai miei guai fisici di adesso, non sono più andato a Gorizia fino all'anno scorso. L'anno scorso si è aperta un'accademia a Gorizia, un'accademia di teatro d'opera, e quindi sono stato chiamato come docente. Quest'anno ci sono tornato per questo convegno importantissimo su Carlo Michelstetter, in cui però hanno onorato anche me, insomma, ecco, devo dire è stato veramente un sogno. Certo, per me Gorizia è diventata ora un'amore femminile, una fidanzata, mentre Milano è diventata stranamente la città di famiglia. Ho l'impressione di essere sempre stato qui, e lì invece la novità, si è invertito il tempo.